cara mia Dea di questa stupenda città di Bologna, tanto vicina al mio cuore, perché questa è la città dove mio padre si è laureato, lui è diventato poi professore di pediatria a Roma, dove i miei nonni venivano sempre, perché per noi partigiani a quei tempi Roma era un poco il polo di attrazione, in Bologna un po' il polo di attrazione, questa città che ha tanta storia, tanto pensiero e anche tanta sofferenza dovuto subire. E voi venite qui questa sera a sentire la parola di un poveretto, come diceva lei, padre in aereo, e ci sentiamo, scusatelo, ma un po' scolaproni, fatti tutti i buchi in cui vieni, se non li riempi il Signore, manco quelli già stanno. Cominciamo un po' così, perché almeno non vediate le conferenze, cerco, guardando nei vostri occhi, di parlare ad ogni cuore, di avere una risposta da ogni sguardo, e non tanto è la mia parola, un poveretta che non vale nulla, quando leggo di quella misericordia, fa suonare una campana, qualunque sia la campana, ridesta nelle profondità dei cuori la parola di Dio. Quindi prendetela come le campanelle del venerdì santo, nella povera parola, fanno ciac, ciac e ciac, ma ricordano la morte del Signore. Professore, sono 20 anni che io sono a letto immobile. Poi quest'anno ne ho avuto una dietro l'altra. Mi è morto un fratello in un incidente di macchina, mio cognato malato di cancro, sono rimasto solo, c'è una bambina, la mia nipotina, e la mamma della nipotina. Professore, non ne posso più. Io prego, Signore, io credo, ma in certi momenti la mia fede vacilla, questa povera fede. Professore, lei mi aiuti. L'ho sentita al 31-31. Cosa può dirmi? Professore, noi siamo un papà e una mamma, il nostro figliolo va a scuola. Sapete che sofferenza venire a tornare questo bambino di 7 anni che a scuola ha imparato che la Bibbia è falsa, che Dio non esiste, che il mondo è nato da sé. Noi preferiamo morire di fame piuttosto che il nostro bimbo venga maleducato. Io non ho fatto la terza elementare, questa lettera prima di scriverla l'ho stracciata 8 volte, avevo paura. Mio marito è bracciante, qualche volta lavora e qualche volta no, ma questo non ce ne importa nulla. Quello che importa è che al di sopra del dolore il nostro bambino diventi buono. Professore, mi è morta una bambina di 7 anni nel mese di gennaio. Ogni giorno stringo quel letto. Mi dica, la rivedrò. È vero che c'è il paradiso. Posso abbracciare la mia bambina? Io sono disperata. Mi dica lei una parola. Lei me la possa dire, me la dica. E così arrivano di giorno decine e decine di lettere da tutte le parti, da tutti i viventi, da tutte le quote, diciamo, a un povero uomo, un papà di famiglia come me. Ma così commovente, Signore, di sentire l'eco di questo dolore. Sono 30 anni che sono a letto, ma il Signore me li ha fatti trascorrere come 30 giorni, perché i miei anni di dolore se li ha presi Lui. Professore, io li offro per chi non vuole e non sa soffrire. Cari fratelli e sorelle di Bologna, io ho sofferto tanto poco, forse tutti abbiamo sofferto tanto poco in confronto al dolore vero e assoluto, ma è certo che in questo silenzio stupendo di questa grande sala e di questo glorioso convento non c'è cosa più bella e consolante che parlare della croce, questa croce che l'abbiamo dimenticata, questa croce che se non spalancasse le braccia sul mondo, il mondo sarebbe distrutto. Questa croce, che una cosa sola forma con colui che è il crocifisso. E noi questa sera, Signore, in umiltà e in miseria, vogliamo meditare sul dolore. Ricordatelo, che il tuo apostolo Paolo, tanti anni fa, 19 secoli fa, l'ha detto, lo scandalo della croce. Christus, Christus autem crucifixus. E perché, o Signore, hai accettato questa morte di croce? Che cos'è il dolore? Vero padre sull'aereo, parlavamo, Dio poveretto che... Già la teologia non la so, ma poi quella che so, pure il Signore ha dimenticato perché col progresso moderno non conta più, è vero? E io sono rimasta a quella, che ce volete fare? Siamo dei Matusa, l'MLM. Ma che cos'è questo dolore? Perché c'è il dolore? E diceva al padre, nella domanda e la risposta, non poniamo i perché a Dio. A Dio non si pongono i perché. E certo che voi facendo lezione di teologia dovete mettere i perché, sennò che lezione si fa? Si rimane così, però, nella contemplazione. Ma dovete insegnare, bisogna pure scrivere dei libri, sennò come si riempiono le biblioteche. E allora si potrebbero riempire le biblioteche, padre, se ne fossimo degni. Tra le tante, la santa della mia terra ha scritto una biblioteca che riempie il paradiso, Maria Goretti. Non ha scritto nulla, ha scritto tutto. E neppure il nostro Signore ha scritto niente. L'ha fatto sulla sabbia, era un peccato degli uomini e Trento li ha portati via nella sua misericordia. Però bisogna pur dire qualche cosa, allora si domanda e si dice perché, perché, perché? Il Dio non ha perché. Se avesse un perché, vero padre, non facevi in macchina, in aereo, quel perché sarebbe superiore a Dio. Lui è il perché delle cose. E non ha da giustificarsi di nulla, è lui che è così. 4 per 5 fa 20. Allora il Dio esiste perché esiste la verità, no? 4 per 5 fa 20 perché esiste Dio. Non che Dio esista perché 4 per 5 fa 20, perché lui ha ragione della verità. E questo pensiero molte volte noi ci siamo disabituati, vero cari fratelli? Una settimana fa, pochi giorni fa, parlavamo in un teatro gremito di giovani qui a Bologna della pornografia, del cinema cattivo, dei libri, tutte cose vere, vere, vanno fatte, vanno combattute il male, ma vi garantisco che se le anime fossero di Dio innamorate di questi problemi non dovrebbero quasi neppure parlare. Il problema del perché di Dio ce lo domandiamo noi quando abbiamo perso Dio, gli domandiamo i perché. Quando l'abbiamo trovato e lo amiamo, non gli domandiamo nessun perché. L'uomo innamorato non domanda mai il perché a colei che ama e colei che ama, se veramente ama, non domanda il perché. Quando si comincia a domandare il perché, si comincia a inclinare qualche cosa. E questa è la caratteristica del dono, della dedizione, dell'amore. Quindi, se prima di parlare del dolore, io vi solamente a voi, gente di Bologna, voglio parlare di Dio, è perché soltanto di Dio parlando il dolore si comprende, altrimenti non si comprende. È inutile porci delle questioni delle quali la mente umana è talmente inferiore che non è in grado di poter rispondere. State contenti, ma la gente alquia, che aveste potuto saper tutto, mestier non era tanto dir mai io. Questo lo dico in un mondo moderno che vuole spiegare tutto e crede solo a quello che è spiegato e dimostrato. Parlo qui nella dotta Bologna, dove tanti secoli fa si accesero le prime fiaccole del sapere.
Ma allora si accendeva nella vostra università, come in quella di Padova, la Sorbona di Parigi, non a punte acute somiglianti alle spade, che perdevano l'unità come oggi, ma nell'armonia sinfonica della cattedrale del pensiero, che alzava i suoi vertici alle sue basi, la teologia, la filosofia, la morale, le scienze, e l'uomo viveva nella completezza di una musica che parlava di Dio e della terra, del cielo e degli uomini, degli angeli, del peccato, della vita, della speranza, delle conquiste, del commercio, della politica e del denaro. Questo era l'uomo che si formava e che ha dato all'italica gente le glorie dei nostri comuni, le glorie del nostro risorgimento e quella civiltà che ancora cammina lottando attraverso le barbarie dei secoli. È in questa unità prima che noi desideriamo questa sera vedere la chiarezza delle cose. Dimostrare. Ebbene ve lo dico, e non ne abbiate scandalo, voi siete così intelligenti, che la dimostrazione, attenti bene, è un segno di grandezza dell'intelligenza umana, ma di limitatezza nello stesso tempo della stessa umana intelligenza. Cosa vuol dire dimostrare? Rendere, cioè mostrare, rendere evidente, mediante cose che già lo sono, ciò che evidente non è. E c'è tanto più bisogno di dimostrazione quanto meno è elevata la conoscenza e la visione delle cose. Chi vede non ha bisogno che si dimostri. Direi la parola è molto brutta in italiano, ma è la mostrazione delle cose che conta molto più della dimostrazione. Io posso essere come sono, professore di geofisica, di meteorologia, una specie di Bernacca in piccole proporzioni, ma se in questo momento io facendo i calcoli del fronte caldo, del fronte freddo, delle linee di entropia dell'aria, del contenuto dell'umidità, eccetera, eccetera, concludo che nell'area di Bologna piove e viene giù l'uragano, e invece una donna, una di voi, un ragazzino, esce fuori, guarda in cielo e mi dice ci sono le stelle, per me conta molto di più il ragazzino che vede che ci sono le stelle del professor Medi che ha dimostrato che c'è tempesta. Quindi, attenti bene a questo, che tante volte si dice ma la fede della persona ignorante, ma la fede della persona non istruita, invece di valore la persona colta. No, non significa niente. Se quella vede e quell'altra ha gli occhi chiusi, la testa grossa ma vuota di pieno o piena di vuoto, io preferisco chi ha gli occhi aperti. Quindi la dimostrazione è valida a seconda dei gradini. Non so, il mio maestro Enrico Fermi, di tanti problemi, non aveva bisogno di dimostrazioni, li vedeva. Poi faticava di più a trovare la dimostrazione per gli altri che non a vedere le cose per se stesso. Quindi attenti a questo, a questa illusione che tante volte si getta soprattutto ai giovani, dimostrami. Questo non vuol dire negare l'intelligenza, senti bene, l'ho detto all'inizio che la dimostrazione è un segno dell'altissimo valore dell'intelligenza, ma non è il segno solo. Man mano che sta l'intelletto, tantomeno ha bisogno di dimostrare perché vede le cose che a lui si mostrano. L'altra cosa è la ricerca delle prove. È la ricerca affannosa di una complicazione cerebrale che oggi è diventata una specie di malattia. Cioè si devono rendere per forza difficili le cose più semplici. Siamo spiritualmente, altro a dire come li chiamano i capelluti, qualcuno lo so anch'io, ma altro che Settecento. Nel Settecento avevano involuti gli abiti. Noi abbiamo gli abiti semplici, adesso magari avete allungato con delle gonne e non è più tanto vero, ma avete anche la micro minigonna, noi diremmo la gonna a 10 alla meno 9, la nanogonna, però lo spirito dentro è diventato di una complicazione che non si sa. Intanto io qui non conosco, ma perché secondo ci si parla esattamente. Cominciare la difficoltà delle parole, no? Le parole difficili, complicate, poi quando vai a ragionare il Macarito, boh, veramente, no? Ha parlato molto bene, che ha detto e chi lo sa? Non aveva capito niente. Tutte queste parole che adesso devono finire, me lo spieghi padre, lei che è teologo, non so perché il mondo si sente tanto astronautico, perché tutte le parole stanno finendo in ale, cultuale, sacrale come l'osso, ci sono tutti in ale, ma lei non l'ho capito, io ma tutto questo che cosa indica molte volte? Un travaglio interno per il quale non riuscendo ad afferrare nella chiarezza e nelle profondità o il sentimento interno o quello degli altri, si gira intorno con una complicazione di una psicologia immanente nella metafisica che si espande in senso ecumenico attraverso il cultuale che rientra nella socialità della psicologia in senso. Allora, tutto questo viene da ridere, viene da piangere, perché in questo modo non riusciamo più a capirci. Il nostro linguaggio, il nostro contatto umano, chiamato come volete, perde il significato. E allora con questo linguaggio vorrei dire a voi una cosa. Per per meditare sul dolore, è indispensabile meditare sull'amore. Che cos'è l'amore? Ah, se lo potessi definire, lo definirei soltanto come San Giovanni, l'amore di Dio e Dio amore. Ma perché il mio Dio, quale povera piccola mente nostra poté intendere, te sospirare e poveramente anelare ad amarti? Signore, meditiamo così, se lo permetti, sulle nostre piccole cose, le nostre miserie. Cos'è l'amore? Pari ai domenicani, voi ce lo insegnate. L'amore è, diciamo, l'impronta, l'emblema, il sigillo, lo schema, direi l'archetipo, per il quale si può dire che veramente Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè simile a sé. O Dio Padre, che Dio Figlio, Verbo e tua parola, cioè pensiero splendente, reale a te consustanziale, doni l'amore totale. Ma l'amore totale di Dio, dovendo in un certo senso trasfondere, perdonate la pochezza delle parole, ma parlo per voi, trasfondere la totalità di Dio a Dio, altro che Dio non può essere. E quindi l'amore è lo Spirito Santo, Dio, coeterno, grande, infinito, dati i titoli che volete, che viene donato dal Padre al Figlio, totalità di Dio, che da Dio a Dio donata viene. L'amore che si dona attende come risposta amore. E il Figlio, totalità di Dio ridona al Padre e dona allo Spirito Santo. Perciò noi diciamo a Bucroche procede dal Padre del Figlio. È un andare e tornare da Dio a Dio e da Dio a Dio, questo Dio che è l'amore di Dio. Non è un gioco di parole, è una realtà di pensiero. E vedete, permettete, sono cose tanto belle, sempre per meditazione, qui non stiamo a fare trattati di scienza. Se voi conosceste i misteri più profondi della natura, attenti che, ve lo ripeto, non lo prendete quello che vi dico come né scienza, né teologia, né filosofia, perché allora ci sarebbe ora a spiegare oppure da controbattere, quindi accetterei ogni obiezione. Ma come meditazione, una volta tanto, fratelli, cari amici miei, riposiamo lo spirito in questa sera, abbandoniamoci in quella che è la profondità di un meditare di un sereno vivere, di un distendere l'attenzione dello spirito che ci attanaglia giorno e notte. Vedete, noi abbiamo guardato in questi giorni la profondità di cieli e le splendenti galassie. Abbiamo guardato la luna, nostra sorella luna, sirocchia luna, e ci sembrava come rovinata, come guastata dall'impronta dell'uomo. Sembrava che avesse perduto la dolce poesia delle notti. Vergine luna tale, la vita mortale, ma tu mortal non sei, e forse nel mio dir poco ti care, poeta del mio paese, della mia città. Ebbene, cari amici, con la tragedia che stava per arrivare, con la salvezza che grazie a Dio e agli uomini eroi è venuta, noi ti ringraziamo luna. Siamo diventati più modesti, più attenti, più umani, più buoni. Stuart, 3 giorni fa, Houston ha detto, alla risposta di chi gli chiedeva che cosa hai fatto, ho pregato tanto. Insieme a Lowell, insieme a Harris, ho pregato tanto. Lezione di cieli e della terra. Ebbene, al di là di quella luna che a noi sembra ora vicina, ora lontana, altri 10 miliardi di galassie splendono le profondità degli abissi, a distanza di 100 milioni, 200 milioni, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi di anni luce, di quella luce che fa 300.000 chilometri al secondo. Ebbene, questo è bello, questo è grande, ma quanto, se si può fare un paragone, nelle opere di Dio, quanto è più grande la profondità della materia da cui quello splendore proviene. E allora, facevo giorni fa questo paragone. Vedete, la nostra terra è media proporzionale fra l'universo e il nucleo dell'acqua. Cioè, se noi prendiamo la nostra terra e fate fare il conto, 29,8, 15, e la moltiplichiamo 100.000 volte, 100.000 volte, 100.000 volte, cioè 1 milione di miliardi di volte, sembra debito pubblico italiano. Allora noi arriviamo ai confini dell'universo. Se invece la diminuiamo 100.000 volte, 100.000 volte, 100.000 volte, arriviamo al nucleo dell'atomo. E questo nucleo dell'atomo è piccolo, piccolo, piccolo. Oggi che vuol dire piccolo, piccolo? 10 alla meno 13 centimetri. Che vuol dire? Che ci vuole 10.000 miliardi di nuclei, uno messo dopo l'altro, per fare un centimetro. E quindi, siccome il volume è un cubo, 13, 13, 26 e 13, 39, cioè 10 alla meno 39, è il volume del nucleo dell'atomo. Se potessimo mettere insieme a contatto tutti i nuclei dell'atomo, degli atomi, a contatto, i nuclei, adesso parliamo di fisica, non gli elettroni, a contatto uno dell'altro, questa terra, tutta la terra, e non pensate solo alla superficie, pensate ai 6.370 km di profondità, per cui la montagna neppure. Eh sì, una montagna, l'Everest, su una terra così, è molto meno alta, la zampetta di formica. Allora, in questa terra, se noi potessimo mettere a contatto i nuclei tutti uno con l'altro, la terra diventerebbe poco più grande della Basilica di San Pietro. Perché la densità della materia è tale, materia nucleare, che in un centimetro cubo si possono mettere 1 miliardo di tonnellate. Quindi pensate, 1 miliardo di tonnellate, un numero, non fate fantasia, concentrato un centimetro. Ebbene, dentro questa materia di nuclei c'è il protone e il neutrone. Protone carica positiva, neutrone carica negativa. Guardate, dico come meditazione, per carità, se avesse un minimo senso di allusione, di profanazione, Dio mi perdoni, non parlerei, ma stanno anime sensibili. Pensate, perché si tiene in piedi la materia? Perché il neutrone, parlo in termini di esempio, da capitolo di fisica, mi dica perché dice queste cose? Perché è bene meditare, non mi importa. Mi importa non dire cose sbagliate, ma non è essenziale dire cose precise, c'è molta differenza, perché una cosa può essere esatta e non precisa, per dire, dare tutte le grandezze. Perché il neutrone cede un mesone al protone, oppure il protone cede, tagliamo una particella, facciamo noi, un quanto al neutrone. Allora, il neutrone se perde carica negativa diventa protone. Il protone prendendo la carica negativa più aggiunta meno fa zero, diventa neutrone. Scambiandosi questo messaggio si tengono lì. E questo è il fondamento dell'universo. Ora, voi avete capito, quello che è infinito, grande, eterno, sostanziale, nella maestà infinita di Dio, con disarmonia, con imperfezione, con piccolezza, ripete l'eco della triade creante anche nel fondamento della natura creata. Quindi questa sinfonia che parte dall'infinite via attraverso i cieli e le stelle e riecheggia nell'abisso, dove potenza di Dio più si marca, più si carca e più si firma. E in mezzo? E in mezzo l'uomo. Oh Signore, hai fatto Adamo. Non so se ha preso un sonnifero, ma quando si è svegliato si è trovato in compagnia. Signore, perché ci hai creato? Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. In principio Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina. L'uomo, dice Genesi, lo creò maschio e femmina come completezza della sua creazione, affinché, anche qui rischio proprio tanto ufficio mio, ma che ce devo fare, tanto non c'è più, si chiama dottrina della fede, affinché, guardate, si dice che il matrimonio è fondato, è stato fatto, istituito per la procreazione di figli. Questo è vero. Ma è anche vera quest'altra cosa, non dico più vera perché il vero non c'è più o meno, che Dio ha scelto la procreazione dell'uomo attraverso i secoli, attraverso la via dell'amore, affinché la generazione dell'uomo fosse nobilitata dall'amore, non l'amore dalla generazione dell'uomo, perché l'amore viene prima della creazione. Allora con questo ecco il palpito delle cose create, per cui come dono dell'amore, quasi opera di divino spirito, viene la creatura umana. Ed è il dono totale dell'una creatura all'altra creatura, questa figliolanza che si concretizza in una realtà di sé. E questo è l'amore. Quindi che cos'è l'amore? L'amore è una persona, io, un verbo, amo, una persona, te. Io amo te, tu ami me. Quando nel romanzo di Brunt, ve lo ricordate, le voci nella tempesta, c'è lui che dice a lei, io ti amo perché tu sei me. Non conosceva la filosofia scolastica. Io ti amo perché tu sei tu, non perché tu sei. E tu ami me perché io sono il tuo tu, non il tuo io. Tant'è vero che nella Trinità sono tre persone, affinché ognuna possa dire io, perché la persona è il fondamento, diciamo la propria alla latina, dico una bestemmia perché il latino non si deve più adoperare, cui tributur operato, cioè quella che ha il mezzo, l'azione, la volontà, la direzione Io prego con l'anima, ma io mangio con la bocca, ma io opero con le mani, io. Dio non voglia, ma se uno uccide, non è la mano che uccide, è lui persona che uccide con la mano sua. E allora, che cos'è l'amore? L'amore è il dono totale di sé, totale. Tant'è vero che si dice, io ti amo da morire. E se l'amore non ha questo senso per la natura umana della morte, non è amore totale. E come Dio non ha nessun perché, lo dicevo l'altra sera, al secondo mi pare che a Bologna, ve lo ripeto per tutti voi, anche l'amore non ha nessun perché. Non dite io ti amo perché sei bella, perché sei buona, perché sei ricca, questo non fa un fastidio. No. Io ti amo perché sei bella, perché sei buona, perché sei gentile, perché la tua famiglia, la suocera mi è simpatica, allora vuol dire che ami la bontà, ami la bellezza, ami la salute, non ami me. Il giorno che bontà e bellezza se ne vanno, finisce l'amore. Io ti amo senza nessun perché. Se ci fosse il perché, amerei il perché e non l'amore. Quindi, oh giovani, io ve lo dico come non papà di famiglia, ma perché la giovinezza dello spirito non conosce le lunghe del tempo, e perché il battito del cuore più accelere, come nei miei sogni, nella relatività, e meno il tempo passa, e se questo battito va alla velocità della luce di Dio, tempo non passa mai perché è immerso nell'eterno, e così è l'amore. L'amore non conosce il tempo, perché è legato all'eterno. E allora questo amore, qualunque esso sia, è a voi sacerdoti, a cui Dio ha donato una sposa ancora più grande e bella di nostra sposa. Ricordate le pitture della Basilica di San Francesco in Assisi. Madonna povertà, cotai avanti, dice Dante, con cui giuso fino alla croce, per risposarla venne in Cristo. Ebbene, oh, voi sacerdoti siate benedetti, perché avete questa sposa che è la Chiesa, avete questo sogno che è Maria, avete questo incanto che è il Divino Spirito. Non dico, mi capite vero quello che vi dico? Voi avete sposato lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ha sposato voi. Lo Spirito Santo è il segno dell'amore, voi amore avete sposato, quindi tanto più vicini a Dio di noi, povere creature che non fummo chiamate perché incapaci a tanta altezza. Perciò noi vi guardiamo camminando le vie del mondo come lo Spirito Santo che in mezzo a noi camminava. Ma tornando a noi, ecco che l'amore deve essere questo dono. Allora per la creatura umana, e chi posso parlare senza timore, per la creatura umana amare vuol dire morire, è un dono totale. E per essere totale, attenti, di per sé non dovrebbe chiedere neppure la risposta. Io ti amo anche se mi disprezzi, io ti amo anche se non mi ami, io ti amo anche se mi tradisci, come ama una mamma il figlio, mi ricordo la mamma di Cavallaro, che diceva, no, mio figlio non può aver ucciso, e il mio bambino non può aver ucciso. Così la mamma anche di un assassino ama il figlio fino a morire, come Caterina la Siena raccoglieva nella sua bianca lana, la vostra bianca lana, la testa dell'assassino di Caterina. Figlio, figlio mio. E scriveva, o profumo di sangue, sangue, sangue dell'Immacolato Agnello, che è redento colui che sangue versato in colui che totalità di sangue dalla croce ci ha dato. Questa è Caterina da Siena, le nostre sante, le nostre grandezze. Questo è l'amore. E allora amare vuol dire morire, ma poi vuol dire risurrezione, perché quando giunge la risposta è una totalità di dono che ritorna. Ed ecco in questo donar morendo e risorgere ricevendo che è il mistero della redenzione. Ci sono tre notti nella nostra liturgia, nel nostro mistero della fede. La notte dell'amore, la notte della morte e la notte della vita. Il giovedì santo, il venerdì santo e il sabato santo. Le tre notti. Tutte che finiscono alle prime luci dell'alba. La notte dell'amore totale, della pazzia di Dio, della follia di Cristo, l'Eucaristia. E io ritengo, padre domenicano, che Dio abbia creato l'universo, le stelle, i protoni e i mesoni, gli atomi, i neutroni, le galassie e le reazioni nucleari in funzione dell'Eucaristia. Segno di realtà, questa realtà di Dio, che Raffaello nelle sue stanze meravigliosamente accentra fra i cherubini e gli angeli, i profeti e i patriarchi, i pensatori e i re, in un angolo tanta allievi pensatori. Centro dell'universo, centro dell'amore di Dio, come tu mamma, quando hai generato un figlio, questo figlio stringe alle braccia. Ricordo le mie figliole quando la prima, la seconda, quando ha avuto la nipotina, stringe la forte poi la loro figlia e gli dire ti mangio tutta. E gli spinta la mamma che vorrebbe rimettere dentro di sé il segno del suo amore. Ebbene, quello che noi uomini, Signore, non potevamo neppur sognare, tu l'hai fatto. E hai piegato cielo e terra, cotiledoni nascenti alla primavera sotto i fotoni del sole e biondeggianti spighe del grano, affinché questa natura si piegasse, immolandosi nella tua onnipotenza, per diventare te, nostra carne, nostro sangue, noi trangugiare te, te stritolare noi, io e te formare una cosa sola, una carne sola, un sangue solo, un amore solo, una sola follia dell'infinito. Questo è il resto. Il dono di Dio. Il dono della a ogni cosa, senza prudenza, senza prudenza. Il più grande imprudente dell'universo sei tu, oh Signore. Che nessuna prudenza ha difeso e circondato la chiamata onnipotente dell'amore tuo, è quello che resta. E ci sarebbe tanto da stare insieme a parlare del nostro Signore. Non lo lasciate solo e desolato nelle chiese. Andate a trovarlo da distanza, nel silenzio in una chiesa, quando non c'è nessuno. E non vi preoccupate di quello che direte o farete, è Lui che parla. Mi ricordo una poesia che ho scritto con una mia bambina, per la prima comunione. Non posso più parlare che tutto hai consumato. Gesù, mio dolce amato, defammi addormentare. Dammi un sorriso e l'ora che muore e il tempo va. Questa è la mia dimora, chi sei soltanto tu. Questo silenzio. Non possiamo parlare di questa, questa sera, ma voi capite. Ma questo dono totale viene pagato con un sacrificio totale. Voi lo sapete tutti che non era necessaria che la redenzione dell'uomo, la crocifissione del Signore, basava l'incarnazione. In Gesù non c'è persona umana, c'è solo persona divina. E quindi per quello che ho detto, ogni atto della persona Dio, figlio di Dio, ha valore infinito. Bastava l'incarnazione. E allora perché si è morto sulla croce, Signore? Perché hai voluto che il dono eucaristico fosse il dono totale dell'essere tuo. Fate questo in memoria di me. In memoria, cioè nel ripetere la realtà di questo momento dell'ultima cena.
è un memorare fisico, reale, ontologico, non storico. Perché la croce è il segno dell'amore totale, quindi deve essere il dolore totale. Deve essere morte per Dio. Com'è possibile? Quel Dio tanto buono, infinitamente misericordioso, che tanto ci ha amato, permette nel mondo il peccato, il dolore e la morte. Ma lei se ne accorge quanti bambini innocenti muoiono. Ha cominciato lei a parlare, parlando di povere creature, sante creature che soffrono, che piangono, che sono martirizzate, perseguitate, calunniate, che tutta la vita non hanno avuto nessuna consolazione, altre che sono felici, che vanno bene, hanno tutte le ricchezze, poi magari li ritroviamo in paradiso a gradino ancora più in su. Ebbene no, questo non è giusto. Perché il Signore che è tanto buono ha fatto questo? Perché, perché, perché? Io non lo so perché. E direi non voglio saperlo. Non voglio seguire la tentazione di Adamo e di Eva, che andarono a prendere, e io ci credo, sapete, andarono a prendere il frutto dall'albero della scienza del bene e del male, istigati da colui che è rabbioso di invidia per la grandezza dell'uomo, che doveva esprimere dal suo seno la sua regina al di sopra degli angeli, per cui disse non servio. Adamo invece di rispondere alla chiamata dell'amore cerca la spiegazione dell'amore nell'albero della scelta del bene e del male. E allora non è più amore. E con Dio non si scherza per vedere l'amore. Vedete, ma questo che vi dico è meditazione. Ho detto che certo Dio non lo so, ma non lo saprei neanche se gli altri lo sapessero, ma neppure gli altri lo sanno. Forse appena gli angeli lo sanno. Però possiamo meditarci su, che tuo Signore ci ha rivelato questi misteri. E allora parliamo in maniera semplice, che può essere contraddetta quanto volete, non importa. Se l'amore deve essere un dono, per la creatura parlo, non per il Dio, questo dono ha un valore squisito di poesia e di grandezza, se non è dato di prepotenza e per forza, in modo che non possa non essere dato, ma se viene donato anche quando sarebbe stato possibile dire di no, allora è vero amore. E nei nostri romanzi, no? Tutti i romanzisti della Dellì, i romanzi rosa, in cui c'è sempre detto che lei non rivela né la ricchezza né il patrimonio, che lei è sempre bella, sempre gentile, sempre graziosa, sempre via, so perché tutto questo deve venire alle donne e non ai poveri uomini, ma insomma tutta questa carica di virtù, ma non devono sapere che è ricca e nobile eccetera, se no non è vero amore, ma ama la ricchezza eccetera. E c'è da ridere, ma è vero nel fondo dell'uomo, il sapere se tu ami me e non ami il mio fulgore, la mia grandezza. Pensate se Dio si fosse presentato all'uomo, lui, neanche che ci innamoriamo magari delle varie Sofie Loren nel parte del mondo, immaginate vedere Dio. Ma era impossibile dire non ti amo, per violenza di natura, ma di colpo. Invece il Signore ha voluto nascondere. Non ti ha fatto vedere neppure gli altri, Lucifero non ha avuto la visione di Dio, mai. Perché se avesse avuto la visione di Dio, certo non si ribellava. E se avesse avuto il ricordo di aver visto una volta Dio, l'inferno non era l'inferno. L'amarezza distruggitrice di Satana è che non ha mai potuto, l'avete visto un film che è uscito tempo fa, su Mefistofele, quel diavolo che dice il mio, la mia angoscia è l'averlo visto mai, perché se l'avessi visto una volta sola sarei felice per tutta l'eternità e lui non potrebbe staccarmi da se stesso. Profonda meditazione. Thank you.
fatto il fulgore ad Adamo. Ma è questo lo sa solo lui. Quel tanto nel mistero di Dio che conosce l'intima natura dell'animo umano, che permettesse a questo Dio, scusate se parlo in senso umano, si è fatto sin da lui, ecco questa creatura mi dice ti amo, ti amo, quanto poteva dirmi non ti amo. Voi stelle, galassie, firmamento, splendore, luna, fiori, piante, quello che ho creato, voi non mi potete dire ti amo mio Dio, ti amo mio Dio, mi amate per forza, seguite le mie leggi, camminate come ho voluto, è tutto imposto, tu rondine o anguilla che andate vagando nei cieli o negli oceani, voi dovete fare quello che voglio io, questo non è amore, io voglio qualcuno che voi raccolga, voi comprenda e innalzi verso di me questo canto che inerpia l'universo. E allora come uno spasimante d'amore l'orecchio di Dio aspetta la risposta dell'uomo e l'uomo risponde no. Da quel momento voi lo sentite, crollano i cieli, si oscura le stelle, la luce diventa una zoppicante farfalla dell'oceano in tempesta di cieli sbarriti. Paradiso per tutto. La sentite la drammaticità di questa scena. Questo Dio infinito, creatore, onnipotente, che guarda su questa terra che è un pulvisco. Ho parlato di anni luce, ma per ricordare un paragone, il Sole rispetto alla sola galassia, e di galassie ce ne sono 10 miliardi, è un granello di polo tanto che la Terra un milione di volte più piccolo del Sole. Quindi questo Dio infinito, eterno, onnipotente, abbandona le stelle e i cieli e guarda su questo granello di polvere, su questa zampetta di virus, un minimo essere che si chiama l'uomo e aspetta da lui la risposta dell'amore e la risposta non viene. Ecco la tragedia. E il rischio di non averlo, il Dio ha rischiato. Allora voi direte il Dio ha perso. No, il Dio non perde. Non si applica a lui questo concetto. Rimbalza la perdita su colui che si è distaccato. Non perde la luna l'astronauta, è l'astronauta che perde il punto alla prova. Per fortuna che l'ho mandata a lei, quindi sto tranquillo, poi ci sono tanti assolutori, guarda. Da ormai la penitenza collegiale, ecumenica, allora ecumenizzatemi. Dunque, Dio non ha perso la battaglia, e di questo non c'entra, ve l'accenno solo, perché davanti agli occhi di Dio onnipotente, lontano, lontano nei secoli, lui vede due, se mi dici chiamarli così poi li definiamo, due sorgenti che danno a lui gloria, amore infinito e perfetto, e sono Cristo e Maria. Cioè, nei disegni di Dio, e non c'entrano i dettagli, se lo facciamo tardi, nei disegni di Dio c'è la persona del suo figliolo, eterna a lui consostanziale, che raccoglie ciò di che più perfetto c'è nell'opera sua, il corpo dell'uomo, meraviglia delle meraviglie. Vale di più un mio, anche se sbalcita, vale di più questa mano che non Aldebaran o Betelgeus, perché Aldebaran non fa così. E io lo so, perché il mio occhio conosce le stelle e le stelle non conoscono il mio occhio e non conoscono la luna, sono più grande delle stelle, insieme con voi, o fratelli e sorelle. E allora in questa grandezza, ecco che questa natura umana, anima e corpo, assunta dal Figlio di Dio, dà gloria infinita e eterna al Padre. E accanto a lui, la più perfetta persona creata, così perfetta deve ampire la onnipotenza di Dio nell'ordine di creazione da lupo. Maria e Cristo danno al Padre quella gloria infinita e umana, per questo dico infinita e perfetta, che l'uomo, primo uomo Adamo, ha rifiutato. E allora ecco il mistero. Con che si ripara una cosa negativa? Noi in matematica diciamo meno moltiplicato meno fa più. La negatività dell'amore rifiutato viene ripagata con la negatività di un bene per noi, cioè il dolore. Capite, vero? Qui c'è la mia natura, la mia salute, il mio corpo, parliamo di un fatto fisico, lo sento male per il morale, destinato a gioia, a benessere, a salute, addirittura ad immortalità. Ecco la mia anima, per la verità, per il bene, per la gioia, per il canto, per la gloria di Dio, rifiuto l'amore, viene il dolore, come compensazione di natura per una cosa mancata. E sarebbe rimasto dolore. Ed ecco la terza notte, la resurrezione. La croce ci dà l'Eucaristia, la morte ci ha dato l'amore, la resurrezione ci ridona la vita. L'Eucaristia avrebbe perso il suo valore se Cristo non fosse risorto. Vana fides vestra. Ma Cristo risorto accumula nella gloria della resurrezione il dono dell'amore e il dono del sangue, il dono della morte e il dono della incantante donazione di sé. Così avviene per l'uomo. Il Cristo e con lui e per lui e lui Maria dicono, permettete se parlo così, all'alba dei secoli: o Padre che sei vicini, io Madre, immacolata nella mia concezione e nel tuo concepirmi, o eterna e infinita sapienza, io destinata a essere regina degli angeli e padrone, regina dell'universo, fammi schiava, fammi umiliata, fammi serva, fammi tiraniata dal dolore immenso e squarciante ai piedi di una croce di morte del figlio mio, ma voglio che gli altri miliardi e miliardi di anime e di cuori che tu hai creato per essere a noi uniti nella felicità e nell'amore, nell'amore e nella felicità per il mio dolore, siano consalvati, corredenti e il paradiso per loro. E allora voi vedete che questa colpa si insustanzia in un dono di infinito amore, a Maria possiamo applicarla questa parola, di un amore totale, completo, e in Cristo di amore divino e umano, affinché tutto il dolore riparasse tutta la mancanza d'amore in un ritorno di amore. Ecco la nostra fine. Ecco la nostra vita. Allora è giusto dire propter peccata nostra passus et sepultus. Ecco. E non ce l'avete, sì c'è con i crocifissi, ma non c'è. Smettetene di più di crocifissi, perché più ne ammiriamo Padre e meno siamo crocifissi noi. Se lo dimentichiamo il crocifisso, ci capita addosso la croce. Ebbene. Ecco tutto. Muore il figlio di Dio. Muore il figlio di Dio, il dolore che redime, il sangue che redime. E a questo sangue, a questo dolore è chiamata l'umanità a partecipare al dono dell'Eucaristia, a partecipare al dono del dolore. Affinché la volontà di Dio, quel dolore che doveva essere riparazione, punizione, diventa la più sublime preghiera. Signore, fammi soffrire.
Io non so come darti il segno del mio amore. Mi verrete da piangere. Mi verrete da essere, non lo so, vorrei avere un pugnale, uccidermi per te come ti fai ogni giorno nella vista per me. Ma non posso morire. Signore, fammi soffrire un po', non tanto tanto perché non gliela faccio, ma soffrire un pochino, fammi, fratello. Ti rende più buoni, più umili, si gusta di più tutte le cose. Quando siamo sazi viene l'imbarazzo di stomaco, non gustiamo più niente. Quando c'è un po' d'appetito, Signore, tutto diventa più bello. Signore, dammi un po' di dolore, dammi un po' di croce, fammi un po' soffrire, vedo qualcuno di voi che alza gli occhi al cielo dicendo, Signore mio, ma già soffriamo tante, abbastanza. Sì, lo so, parlo con voi così, tutta la festa. Ma voi capite? Non è che questa è una consolazione, scusate, ma parlo per me, parlo a bocca chiusa. Vedete? La vita passa tanto, tanto rapida, no? Non è una meditazione tanto chiara. Come diceva i giovani, tanto questa legge, o si diventa vecchio se muore prima, quindi c'è da fare. Quindi, questo dolore che non è perso niente, non è perso niente. Passano gli anni, tutta la storia dell'umanità sono 20 fotogrammi in un film che dura un anno intero, neppure si vede, la mia vita, Signore, appena cominciata è già al tramonto, neppure me la ricordo più. Signore, però, di questa vita che cosa resta? Le lacrime conversate, insieme con te, le umiliazioni, cose buite, le angosce del mio cuore, gli abbandoni che mi hanno spaziato, le speranze che ho perduto, gli insulti che ho ricevuto, gli scherni che mi hanno mandato. Signore, tutto questo nel seno della terra fecondata dal tuo amore è come il granello di senapa che pianta diventa e si mortifica. Signore, grazie, nulla è perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un abbandono, niente, 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 perché tu mandi i tuoi angeli e la tua madre dolcissima raccoglie ogni stida del mio sangue, ogni affannoso respirare del mio petto. Oh Signore, grazie, grazie di quell'insuccesso, grazie di quella sofferenza, grazie di quella critica che mi hanno fatto, grazie di quell'interpretazione cattiva a un gesto che tu sai era tanto buono, grazie Signore del male che mi è venuto per colpa mia. Perché noi diciamo una frase cattiva e crudele, gli sta bene, si è ben meritato, paga la sua colpa. Io ho più compassione di un colpevole che soffre che non di un innocente. Perché l'innocente ha la consolazione spirituale dentro di sé ed è tanto. Il colpevole gli manca anche questo. Signore, noi ci sentiamo colpevoli e sofferenti. Perciò accogliamo la totalità della tua misericordia, senza scuse. Non ti dico, Signore, perché mi fai soffrire, dato che ogni mattina prego, ti voglio bene, vado a fare conferenze. No, Signore, tu mi fai soffrire e io ho fatto tutto, tutto per meritarmi questa sofferenza. Ma me li merita, non me ne importa niente. Di giustizia non me ne importa niente, miserabile come sono, io intendo solo l'abbandono della tua misericordia. Tanti miei peccati, le mie miserie, per quanto grandi possano essere, la tua misericordia è sempre più grande della miseria mia. Questa è la mia gioia, no? La certezza che qualunque cosa faccia, Signore, oh Signore, tu vinci sempre. E io non posso vincere te, perché andarghi le tue braccia da oriente a occidente, sostenuta dal peso della croce che io ti ho fabbricato. E le tue braccia sono più grandi di qualunque croce. Perciò, Signore, no, non voglio offenderti. E mi piacerebbe tanto offenderti. Mi piacerebbe offenderti per godere del tuo perdono. Ma non voglio offenderti, perché fa male al tuo e al mio amore. Non è che ho paura del peccato, sì, anche questo è vero, perché è peccato, no, perché non voglio che tuo Maria e tuo Gesù siate disperduti. Questo è il mio morire, far dispiacere a te. Questo è il nostro vivere, far piacere a te. E non spegnere sul tuo cuore il sorriso, ma ti ripeto, per quanto questo sembri pazzia, ma vorrei nella mia miseria con Maddalena e chiedo ripetertelo. Vorrei averti offeso senza averti offeso per sentire il sorriso del tuo perdono e far cantare gli angeli in cielo per un peccatore che ritorna tra le braccia del Padre. Non è grande la gioia? Non è vero, fratelli, se qui in mezzo a voi, cominciare da me in questo eterno, ma se in mezzo a voi c'è qualche anima sbandata, addolorata, che si sente peccatrice, visto che ormai è fatto, io dico a quest'anima in nome di Dio, anima benedetta, che hai l'occasione di far cantare le squillanti campane dell'alleluia del paradiso. Senti che gioia che hai questa sera, se mia povera parola può dartela. Tu fai cantare il cielo, fanno più festa gli angeli del cielo per un peccatore che si converte, che per 99 giusti che perseverano nella preghiera, nella penitenza, lo sapete, non sono mica parole mie, parole di infinita eterna verità che solcano il cammino della storia fino al limite dei secoli. Il dolore allora, il dolore è una cosa grande, una cosa bella, Signore. Ma si capisce solo nel mistero cristiano, in questo nostro mistero. Si unisce a te, si confonde con te, ti fa salire sulla croce, quindi diventare croce, eucaristia e resurrezione. Il dolore si avvicina ai nostri fratelli. Quando è che vi siete di più amati? Quando vi siete incontrati per consolarvi? O quando avete stretto le mani per congratularvi? Ditelo, pensate, non me lo dite a me, pensate. Quali braccia più aperte dell'amico che accoglie l'amico che va a confortarlo, che va a consolarlo, che va a sorreggerlo? Dove tutto è dono e niente è concessione o richiesta di un ripagamento di prezzo? Quando uno può piacere a un altro, nella vita moderna ed è triste, si aspetta sempre, beh, adesso, che come potrò ripagarlo. Anche quando si fanno i doni di nozze, si pensa sempre, beh, mi ha fatto un bel regalo, ma quando sposa la figlia sua, devo fargli altrettanto. Quando ha speso 45.000 lire, io devo fare 46. Invece, quando si ha nel dolore, no, questo non c'è. Vi ha consolato nella totale amarezza del mio cuore, sarò felice un giorno di consolarlo anch'io, con grandezza se possibile più grande, perché più dono più sono felice, più consolo e più sono bello, più conforto e più mi sento ripieno di un campo di paradiso. Questa non è la filosofia del dolore, è la realtà del dolore. E così anche la gioia diventa più buona, diventa più bella. Siamo sulla terra, non siamo nei cieli. E il tesoro che ci porteremo nei cieli è il tesoro delle cose belle, buone, della gioia della vita, ma che ha germinato la pianta del cielo nel solco scavato dall'arato del dolore e bagnato dalla pioggia delle nostre lacrime. Ricordo che anni fa, presentando l'arcivescovo di Napoli, oggi cardinale Ursi, al Teatro San Carlo di Napoli, sono 3-4.000 persone, ha detto: Eccellenza, l'augurio che io le faccio in questo giorno, avanti alla sua città di Napoli, è di versare tante, tante lacrime, perché senza lacrime non c'è santità. E poi, poco tempo fa, mi ha detto: Professore, a quante lacrime? Io gli ho risposto: Eminenza, quanta santità. Perché, sì, perché questo è, e parliamo così di cose tanto grosse, ma è vero, quanto ci si sente buoni, attenti, quando le lacrime sono vere, sono abbandonate, sono asciugate, non fate romanticismo, ma quando scorro così dicendo: Signore, qui è uno scatafascio, sono ricorro a San Fallito, se San Fallito ce l'avevano arrivato anche i santi che c'erano, ma insomma, vediamo San Fallito. E sono fallito, signore. E allora quando il fallimento è grosso, grosso, grosso. E sono fallito, signore. E allora quando il fallimento è grosso, 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 non succede niente. Succede niente quando è troppo grosso, no? Come quando fallisce il comune di Roma. E che vuoi fallire? Non si fallisce niente. Allora, così è il nostro fallimento, signore. E allora io ti offro le mie lacrime. Che vuoi che ti offro? Non c'è niente da dare. Se avessi denari, beh, signore, se vuoi fabbricarne, ne fai quanti ne vuoi. Cosa vuoi che abbia? Musica, poesia? Ma tu di poesia ne hai bisogno? Di scelta ne hai bisogno? Tu che hai fatto il mondo, quella la gente lì, ma non capisce come fa? Che ti posso offrire? Ti offro le mie lacrime. E poi ti offro le lacrime del mio fratello, della mia sorella, della persona che incontro per strada. Guarda, signore, l'ho raccolta dei suoi occhi. Non vedi come brilla di più nella mia mano che suda sua gota? Perché io l'ho raccolta, quindi è lacrima versata nel dolore e offerta nell'amore, della carità che ci unisce. Sorella, e amiamo tutti con amore universale grande, ma ricordatevi che la catena che regge l'ancora ha fissata la roccia di Dio, deve avere l'anello più forte, più sicuro di tutti gli anelli, a cominciare da quello vicino alla barca. Ama il prossimo tuo come te stesso, perché è facile amare i cinesi, i peruviani, i vietnamiti, ma è difficile amare il collega, la suocera, la nuora e il candidato alle elezioni regionali della stessa lista. Quindi è qui l'amore dove comincia. Perché se non parte l'onda elettromagnetica dell'amore all'inizio del circuito, è inutile che aspettate che possa propagarsi con la velocità della luce ai confini del mondo. È lì che l'amore. Quindi cominciamo ad amare il prossimo. E se questo amore totale colma il vallato del prossimo e trasborda dell'oceano di tutto il mondo. Altrimenti l'acqua non arriva. Questo è il primo amore, quest'amore che si riconosce proprio nella comprensione del dolore.